Mi stavi dicendo qualcosa prima a microfoni spenti?
Sì, dunque mi è venuto in mente, quando lei parla poi io vedo i fumetti e faccio sempre le connessioni con quello che comunque ho acquisito finora. C'era quel libro, oddio mi sfugge il titolo,
Vita e insegnamenti dei maestri
del lontano oriente,
bellissimo,
sì.
Bellissimo,
in cui descriveva questi, il viaggio di questi ricercatori americani nel deserto del Gobi, sì,
sì.
E quando loro hanno incontrato in un villaggio questi maestri,
sì, che per loro erano dei, delle guide,
erano sì delle guide, in realtà erano i maestri,
sì. Tipo guide turistiche, secondo loro erano,
esatto.
Degli sherpa, portatori,
esatto, li hanno portati in uno dei loro, come posso dire,
no, ma adesso raccontiamo questa storia perché è troppo bella, vai avanti.
Sì, praticamente quando queste figure arrivavano dentro queste stanze dove apparentemente non c'era nessun tipo di illuminazione, né con le candele né tantomeno energia elettrica, le stanze si illuminavano. E anche quando li vedevano parlare, li vedevano appunto arrivare da lontano.
Arrivavano da lontano, era tutto buio, vedevano una luce.
Esatto.
E pensavano che questi qua avessero delle lampade, delle torce.
Mm.
E invece attorno a loro il buio regrediva.
Intorno a loro il buio regrediva, esatto. Mi ricordo perfettamente questa parola.
Questa è una storia troppo bella, dobbiamo accennarla velocemente. Anzi, io vi consiglio veramente, l'altra volta quando abbiamo fatto l'elenco dei libri consigliati, non so se l'abbiamo messo questo,
forse no,
però lo trovate sul mio sito, perché sul mio sito c'è un link dal titolo Libri consigliati e c'è tutta una serie di titoli di libri. Alcuni sono difficili da trovare, altri un po' meno. Questo non è facilissimo da trovare, ma se insistete col libraio magari ve lo procura, è dell'edizione Il Punto d'Incontro. E se non lo trovate, telefonate alla mia casa editrice che fa il servizio Introvabili, e di questi qui sono riuscita ad averne alcune copie. La storia di questo libro è una storia bellissima, vale veramente la pena. È la storia di un gruppo di ricercatori, di archeologi americani, che hanno fatto un viaggio nel deserto di Gobi sulle tracce dei dinosauri. Perché dovete sapere che in effetti nel deserto di Gobi ci sono coperti dalla sabbia moltissimi dinosauri. Ci sono le uova, ci sono i piccoli, ci sono i grandi, cioè, proprio in ogni fase della loro crescita. C'è anche ben altro nel deserto di Gobi. Oltre a un gran numero di dinosauri in alcuni, ancora seppelliti in alcuni punti, ci sono delle zone misteriosissime completamente vetrificate. Ma questa è un'altra storia. Torniamo a questo gruppo di archeologi. È un gruppo di americani. Siamo intorno al 1929, se non sbaglio.
Sì, sì, negli anni 30.
L'epoca è quella. Questo gruppo di archeologi americani sta studiando i dinosauri e gira per il deserto di Gobi. E in qualche villaggio gli sono andati incontro, adesso non mi ricordo come è andata la storia, un gruppo di persone del posto. Persone del posto molto gentili, molto apparentemente molto colti rispetto alle persone del posto, come se fossero delle persone del posto di una certa levatura. Allora, voi pensate che gli americani ancora oggi pensano che noi italiani facciamo parte del terzo mondo, no? Gli americani odierni. Per cui pensate agli americani del 1929 che vanno nel deserto di Gobi. Come si sentivano infinitamente superiori e lontani da questi selvaggi che abitavano in questi villaggi. Avevano fatto male i loro conti, perché per loro erano guide che gli insegnavano i sentieri, che gli insegnavano le scorciatoie per passare da un villaggio all'altro e che poi gli facevano anche da interprete con i capi villaggio. E questi patatoni americani di quegli anni non si rendevano conto che i capi villaggio accoglievano queste guide in un modo particolare, con grande reverenza, con grande dignità. E però per loro americani andavano bene così, erano guide, erano interpreti, trattavano loro per avere i cavalli, trattavano loro per comprare i viveri, per trovare il posto per la notte, per dove mettere le tende, eccetera eccetera, e a loro stava bene così. Se non che questi americani hanno cominciato a vedere delle cose strane, hanno cominciato a vedere che queste guide, che questi interpreti, gli sherpa, ecco, li chiameremmo gli sherpa oggi, adesso non mi riesce di trovare la parola esatta, che questi portatori, queste guide, avevano delle facoltà particolari. E questi americani si sono trovati ad assistere a delle cose incredibili che non potevano esistere e che però diventavano semplicissime, come appunto che questi, che dove camminavano questi esseri c'era luce. Ma non è che loro emanassero luce come se fossero stati fosforescenti, semplicemente ci si vedeva intorno ed era una cosa talmente meravigliosa e talmente semplice che non c'era spiegazione. Mi viene in mente, Paola, mi viene in mente, e l'ho scritto anche sul mio libro, sull'ultimo libro, quello di Roll, mi viene in mente quella volta che ero a casa di Roll con delle altre ragazze, c'erano due ragazze che probabilmente erano andate a vedere un quadro, non so dirti, e stavano andando via e Roll gli ha chiesto se mi accompagnavano, che dovevo andare, lui doveva andare a Porta Nuova, e gli hanno chiesto se accompagnavano anche me perché ero in tram. E le ragazze gli dicevano: ma sì sì, l'accompagniamo, però dovrà stare un po' stretto nella 500, perché noi abbiamo solo una 500 e siamo in quattro, due loro, io e Roll, che era alto 1,90 m. E Roll fa: non preoccupatevi ragazze, perché io posso diventare piccolo piccolo o grande grande. E noi ci siamo messi a ridere perché credevamo che scherzasse. E allora, guarda, lo ricordo come fosse questo momento. Non ci credete? Io posso diventare grande. Allora, aveva le bretelle che tenevano sui pantaloni e aveva la giacca, però si stava preparando per uscire. Infila due dita sotto le bretelle, le tira, le bretelle di elastico, le tira, inspira e il suo torace si gonfia. Ma non solo si è gonfiato il torace, si è gonfiato tutto lui, è diventato alto che quasi toccava il soffitto, è diventato come l'omone della Michelin. E noi a ridere, io visto come sono grande. No, ma che spaventate. E poi fa: però posso diventare anche piccolo. Clank, lascia andare di scatto le bretelle sul torace, comincia a buttare fuori l'aria e diventa piccolo, più piccolo di noi, mi è arrivato sotto il seno come altezza. E poi, e noi a ridere: Paola, ma io mi chiedo come potevamo essere, parlo per me in particolare, così cretina da ridere come una debosciata davanti a una cosa di questo genere. Perché lui continuava a ridere con noi, visto, visto, ed è ritornato normale, alla sua altezza 1,90. E noi che ridevamo, ma proprio da farsela sotto dal ridere. E lui fa: e questa non è magia, ragazze, questo è yoga. Allora, adesso io sto dando del patatone agli americani che vedevano queste cose meravigliose. Sì, sì, me l'ho scritto anche nel libro, questo, sì, esattamente, sì, l'ho letto, le parole di Roll.
Sentirlo raccontare è ancora più.
E beh, sentirlo perché io ancora oggi non me ne faccio una ragione. Allora dico: pazienza, uno che non ha mai visto niente. Ma caspita, io le conoscevo già queste cose. Conoscevo che sapevo che questi erano poteri particolari, ma cosa avevo da ridere a quel modo?
E yoga, ha detto?
Sì, lui ha detto: questa non è magia, questa è yoga. Sì, sì, ma io ho visto gente fare yoga, ma non gli ho mai visto fare una cosa simile, te l'assicuro. Ma proprio per niente. Ho conosciuto George Dharmarama, che è stato un grandissimo personaggio nello yoga, ma non ha mai fatto niente di simile. Ho visto degli yogi, insomma, trapassarsi la lingua, trapassarsi la guancia con delle lame affilate. Sì, sì, quello era yoga, ma non ho mai visto fare una cosa di questo genere. Comunque, tanto per dirti, io dicevo che questi americani vedevano queste cose meravigliose e non si stupivano, e dico: sì, mi sembra assurdo, però posso capirlo. Perché anch'io che avrei potuto e dovuto stupirmi di queste cose.
Beh, in quel passo dove raccontavano la traversata del fiume, non tutti l'hanno fatto, però.
Infatti, sì, c'è un altro punto in cui racconta che sono in cammino, guidati da queste guide, appunto, da questi istruttori, che loro avevano la stregua di interpreti, tipo guide turistiche, non è che non si erano reso conto che questi erano maestri. Gli americani seguivano, vedevano queste cose meravigliose e le accettavano senza chiedersi, così come facevo io in quel momento, che non mi chiedevo e ridevo come una scema insieme alle altre ragazze perché vedevo qualcosa di meraviglioso. C'è stato un momento in cui loro devono passare per andare in un villaggio di fronte, devono guadare un fiume. sapete, ponti non ce n'erano, eravamo nel deserto del Gobi, dovevano attraversare un piccolo fiume per andare dall'altra parte e continuare la loro strada. Se non che, sapete le piogge del deserto come sono, a livello alluvionale, poi quando è passata l'ondata i fiumi si restringono. C'è stato un grande temporale, il fiume si è allargato a dismisura ed era pericolosissimo da attraversare. Per cui non si poteva più attraversare dall'altra parte perché lo wadi, l'acqua era diventata impetuosa e profonda ed era pericoloso. Per cui se volevi andare dall'altra parte del fiume, o lo attraversavi a piedi, col rischio di morire, di essere travolto perché era pericolosissimo, oppure tornavi indietro sui tuoi passi fino a una giornata di cammino più a valle. Lì c'erano dei massi molto alti messi in un modo particolare che potevi passare dall'uno all'altro e poi ti rifacevi tutta una giornata di cammino di nuovo indietro per andare dall'altra parte, oppure ti fermi e aspetti 3 giorni che l'acqua vada giù. I maestri hanno dei maestri, perché erano dei maestri, ma gli americani poverini non lo sapevano, non ne avevano mai sentito parlare. Le loro guide hanno detto: venite, non preoccupatevi, vi portiamo noi dall'altra parte camminando sulle acque. Dice: ma per carità, ma non esiste, noi non ci passiamo. E lì il gruppo si è spaccato. Una parte si è fidata, perché li hanno visto i maestri andare, camminare sulle acque, fargli cenno di venire, e quelli che sono andati dietro hanno camminato sulle acque e sono andati dall'altra parte. Ma dall'una e dall'altra parte c'era gente terrorizzata, perché pensava che questi sarebbero sprofondati da un attimo all'altro e l'acqua se li sarebbe portati via. Alcuni non sono passati e sono rimasti dalla parte di qua, altri invece si sono fatti una giornata di cammino indietro e poi un'altra giornata di cammino all'insù. Però quelli che sono passati, cioè quelli che li hanno visti passare, sono rimasti sbalorditi, ma tanti non hanno accettato questa cosa.
Ma quindi sarà anche quello un procedimento mentale, magari, che li faceva diventare più leggeri, e quindi...
Sicuramente c'era lo stesso procedimento mentale che attraverso la meditazione ti porta alla levitazione, perché attraverso, non è per tutti, sai, tutti i grandi santi che in meditazione fanno la levitazione, che so, la stessa Santa Rita, San Giovanni da Copertino, San Gaspare del Bufalo, Santa Margherita, lo stesso Padre Pio ha fatto levitazione, sì, si alzavano da terra, ma tantissimi dei nostri santi si sono alzati da terra durante la meditazione, perché probabilmente durante la meditazione c'è un procedimento psichico o un certo salto energetico che interferisce con la forza di gravità, e probabilmente i maestri lo sapevano, l'hanno fatto fare anche agli altri e l'hanno fatti passare dall'altra parte. E allo stesso modo i maestri sono andati avanti in un'altra occasione, loro sono andati avanti, c'era un grande incendio, ormai erano tutti accerchiati dal fuoco, e i maestri gli hanno detto: non abbiate paura, venite esattamente dietro di noi. E i maestri hanno camminato nel fuoco, sono andati avanti loro e tutti gli altri in coda, uno dietro l'altro, dietro di loro. Dice che praticamente come se ci fosse stato un sentiero,
un corridoio,
come se si fosse aperto un corridoio e il fuoco era ai loro lati e loro sono andati avanti, ma mai e poi mai avrebbero pensato una cosa simile. Vi ringrazio per l'ascolto. E adesso stacchiamo un attimo la spina. Dimenticate tutto quanto è stato detto e fatto fino a questo momento. prepariamoci a recitare insieme la grande invocazione, che è un momento in cui tutti quanti noi ci uniamo a formare un grande cerchio di luce, e al centro di questo cerchio mettiamo persone che hanno bisogno d'aiuto, persone o situazioni. Ripetete da casa mentalmente, serenamente, con molto amore la grande invocazione. A presto. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Così sia, e aiutateci a fare la nostra parte.